dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose.
Torna, torna Mille Storie dopo l'oramai consueta pausa di metà settimana di Cuore Matto. Questa è la settima puntata nel mese più perfetto che ci sia. Lo so che è un'affermazione che farà storcere il naso a molti. Per esempio, ho visto questa espressione sul volto di Roberto Conti. Ho detto, come febbraio, mese perfetto. È inutile che tutti facciate gli spiritosi, ma questo mese di febbraio 2026 è quanto di più perfetto ci sia. Perché, allora, proprio il mese, lo sappiamo, quello che ogni 4 anni si aggiunge un giorno, è il mese che ci manda in tilt regolarmente. Però in questo 2026... fateci caso, è perfetto, 28 giorni così suddivisi, 4 lunedì, 4 martedì, 4 mercoledì, vado avanti, siete arrivati tutti. Allora, a proposito di quel giorno in più, quello degli anni bisestili, è Giulio Cesare a introdurre il calendario giuliano ed è lui a stabilire che febbraio avrebbe avuto un giorno in più ogni 4 anni. Ma poi ecco nella storia Augusto e la leggenda. Ogni tanto a Mille Storie, sapete che raccontiamo solo cose vere, però ogni tanto... magari un pizzico di leggenda ci sta bene. Ecco, la leggenda che narra come sia Augusto stesso a togliere invece un giorno a febbraio per aggiungerlo ad agosto, il suo mese, così da non sfigurare davanti a luglio, che invece era il mese dedicato a Cesare. Insomma, che dire, l'invidia è una gran brutta bestia, e così addio alla presunta perfezione del divino Augusto. I don't want half-hearted love affairs. To play silly games, I've promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it. Yeah. Too many people take second best. Well, I won't take anything less. It's got to be. Such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right.
Too
Lo so, ci sono canzoni considerate davvero perfette nel vero senso della parola e non solo nel titolo, però poche regalano, trovo, buon umore e leggerezza come questa, per questo che l'abbiamo scelto. Se poi voi volete fare una lista dei brani perfetti, diteci un po' dove cadrebbe la vostra scelta. E per una volta tranquilli, non corro, quindi non anticipo i tempi, vi lascio qualche minuto di tempo, se volete fate la vostra scelta e magari finirà nella nostra playlist odierna. Voi chiamate al centralino Michela De Pedrini 0848 030808 oppure mandate un messaggio 076 321 1113 e poi Roberto Conti metterà in onda quella canzone che avete scelto voi. Perfetto, che poi si fa in fretta a dire perfetto. Chi lo è? Chi può essere perfetto? Per esempio Topolino, avete presente? Altruista, incorruttibile, il bene fatto a persona, cioè a Topo, non sbaglia mai. E infatti quanto noioso e quanto odioso, almeno dal mio punto di vista. Come quel compagno di banco o di classe che tutti abbiamo avuto, perfettino, perché prima o poi un compagno o una compagna così l'abbiamo avuta tutti. Quello che alza sempre il braccio perché conosce la risposta, perché vuole fare una domanda in più anche se la campanella è suonata. Quello che non fa copiare durante la verifica. Quelli che ovviamente hanno tutti sei... Nel libretto, io per esempio ne ricordo uno, vita vissuta, però lui è l'eccezione che conferma la regola, perché allora, fine della seconda media, se non ricordo male, prima che il libretto fosse stilato definitivamente, libretto con naturalmente tutti e sei, anche in educazione fisica, attenzione, così giusto per sfatare il mito che quelli bravi in matematica, scienze, storia, italiano debbano essere per forza impacciati quando si tratta di salire sulla pertica. Ecco, allora lui che cosa ha fatto? Ha calcolato bene anche i giorni d'assenza per avere sul libretto, sì, tutti sei, anche sei giorni di assenza, oltre ai voti. Genio assoluto, perfezione allo stato puro, eccezione che conferma la regola, come detto, perché lui era simpatico, era altruista, poi credo che abbiano buttato via lo stampino e non abbiano più fatti così. Sembra, questo mio ex compagno, quasi Sheldon Cooper, non so chi ce l'ha presente, è uno dei protagonisti di Big Bang Theory. Lui, Sheldon, si considera perfetto. D'altra parte ha un QI di 160, frequenta corsi universitari quando ha 11 anni, a 16 ottiene il dottorato, parla il Klingon, la lingua di Star Trek, gioca agli scacchi tridimensionali e indossa solo t-shirt di supereroi, ovvero personaggi che quasi mai incappano in errore. Eppure ha una lunga serie di difetti anche lui, però non diteglielo, perché ed è per questo credo che, a differenza del topastro di Hollywood, lui risulta molto più simpatico. Dobbiamo dire, allora, essere perfetto simpatico al tempo stesso è forse impossibile, o quasi. Quasi, perché un nome e un cognome che fanno al caso nostro ci sono.
Come supponevo, Mary Poppins, praticamente perfetta sotto ogni aspetto.
Anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrà il successo strepitoso. Supercalifragilistica e tiranidoso.
Mary, magica Mary, perché è trasversale lei, perché piace ai grandi e ai piccini. Per dirla un po' con la lingua del 2026, dei boomers ai millennials alla Gen Z, così. Roberto Conti, hai capito quello che ho detto? Sì, ha detto di sì. Mary, che poi, a ben guardare, tanto magica e fantasiosa, non lo è. Nel senso che quella tata meravigliosamente interpretata poi da Julie Andrews ha in sé qualche cosa di reale. Se la guardate bene, sembra in tutto e per tutto zia Sass. Ora, penso che in tutte le famiglie, quasi tutte le famiglie per carità, ci sono due categorie di zie. C'è quella dura, rigida, severa, anche un po' acida, e poi invece c'è quella gioviale, all'avanguardia, quella che ti fa fare le cose che i genitori vietano, quella che ascolta la tua musica, guarda i tuoi film. Potrei andare avanti all'infinito con la lista. Ecco, zia Sass appartiene in un certo senso a questa seconda categoria. Ellen Travers, che è l'autrice di quella tata così speciale, confessa che Mary Poppins è una versione artistica e romanzata di una sua prozia, Ellie, per tutti zia Sass. Sentite come la descrive: una figura alta, ossuta, sgraziata, con un viso cupo e lungo, serio, con un lungo labbro superiore che si arricciava all'insù quando rideva. Aveva una voce simile a quella di Papà Orso nella storia di Riccioli d'Oro. Allora, la descrive così. E ancora, la sua giustezza era unita ad una focosità che la rendeva una meravigliosa avventura per un bambino. Zia Ellie è sia ferma che fantasiosa, perfetta per intrattenere l'immaginario collettivo dei più piccoli. È la tata ideale, magica, ricca di creatività. La mamma di Travers tenta il suicidio quando Ellen è una ragazzina e il padre muore, secondo l'autrice, di alcolismo quando lei ha solo 7 anni. A quel punto, dopo la morte del padre, Ellen e zia Ellie si avvicinano molto e quella zia crea filastrocche, canzoncine dal nulla, improvvisando proprio come la tata magica dei momenti del genere. I modi della zia, diceva, scrive sempre lei, incantavano tutti i bambini in egual misura, l'amavano tutti come qualcosa più dell'umano. Una tata speciale che crea giochi meravigliosi come la filastrocca scioglilingua che abbiamo sentito poco fa. 33 lettere perfette per regalare simpatia e allegria. Sono 34 invece in inglese. Sono il segreto, uno dei segreti di Mary Poppins. Però dovete sapere che non è la tata più famosa al mondo ad averla scritta, ma due fratelli che lavorano praticamente tutta la vita uno accanto all'altro. Robert e Richard Sherman. Ora, avete presente quegli autori o quei cantanti che centrano un successo? Il successo della vita senza mai riuscire a bissare quel successo? Ecco, non sono loro, perché loro fanno per esempio la colonna sonora degli Aristogatti, il libro della giungla e tanti successi della Disney. Ma cosa significa questa parola magica? Allora, super, sopra, qua ci arriviamo. Kali, da kalos greco, bellezza. Fragilistic, fragile si intuisce, delicato. Expiali, fare ammenda. E docius, educabile. Quindi il significato di questa parola magica sarebbe fare ammenda per la possibilità di insegnare attraverso la delicata bellezza, che detta così perde tutta la poesia che contiene. I due fratelli invece non perdono invece la loro causa per plagio, dato che la loro canzone sarà giudicata diversa da quella del 1951 di altri due autori che cercano di mettere spalle al muro la Disney. Come no, come se fosse facile. La loro versione ha un titolo simile, però risulta essere un nonsense. E questa è la parte fondamentale della soluzione dal plagio.
Se bella giusta d'ore, je ne tresso che fare, je ne tresti d'avore, je la tu la ti la tua.
Novant'anni e 7 giorni, tanti sono passati dal giorno in cui per la prima volta il mondo, ovvero una folta platea al Rivoli Theater, storico cinema di New York, sente la voce di Charlie Chaplin. È la prima di tempi moderni e Chaplin, Charlot, il personaggio che lo ha reso celebre e discretamente ricco, si adegua ai tempi, al moderno che avanza, cioè al sonoro. Lo fa con un numero indimenticabile, è un Graham Law che ovviamente provoca le risate del pubblico in sala come quelle nel locale dove si esibisce nel film. È il primo film sonoro di Chaplin, o meglio, diciamo che è un ibrido un po', perché i suoni arrivano sostanzialmente da elementi come radio, dispositivi simili, e Chaplin quasi mai parla, e infatti canta, lo abbiamo sentito. Canta una canzone priva di senso, che si ispira però ad un brano francese del 1917, vero, che di senso ne ha, e si intitola Je cherche après Titin. La sua voce farà poi il vero debutto pochi mesi dopo e lo farà con un capolavoro che mette i brividi ancora oggi, con un monologo che fa la storia del cinema, quello del grande dittatore.
Mi dispiace, ma io non voglio fare imperatore. Non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti, la natura è ricca, è sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformati in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità, più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza e tutto è perduto. A coloro che mi odono io dico, non disperate, L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero. L'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori. E il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. Soldati, non cedete a dei bruti. Uomini che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare, che vi irreggimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie. Non vi consegnate a questa gente senza un'anima. Uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini. Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore. Voi non odiate. Coloro che odiano sono quelli che non hanno l'amore altrui. Soldati, non difendete la schiavitù, ma la libertà. Ricordate, nel Vangelo di San Luca è scritto: il regno di Dio è nel cuore dell'uomo, non di un solo uomo, di un gruppo di uomini, ma di tutti gli uomini. Voi il popolo avete la forza di creare le macchine, la forza di creare la felicità. Voi il popolo avete la forza di fare che la vita sia bella e libera, di fare di questa vita una splendida avventura. Quindi, in nome della democrazia, usiamo questa forza, uniamoci tutti, combattiamo per un mondo nuovo che sia migliore, che dia a tutti gli uomini lavoro, ai giovani un futuro, ai vecchi la sicurezza. Promettendovi queste cose, dei bruti sono andati al potere. Mentivano, non hanno mantenuto quelle promesse e mai lo faranno. I dittatori forse sono liberi perché rendono schiavo il popolo. Allora combattiamo per mantenere quelle promesse, combattiamo per liberare il mondo, eliminando confini e barriere, eliminando l'avidità, l'odio e l'intolleranza. Soldati, nel nome della democrazia, siate tutti uniti!
E ora ditemi che il discorso perfetto non esiste.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Roberto, sai che sono proprio contento? Sono contento perché, allora, stanno arrivando tanti messaggi con la proposta per la canzone perfetta da mettere quest'oggi, ma sono proprio contento perché ne stanno arrivando altri emozionati per quelle parole di Chaplin. Io Roberto, mentre ascoltavamo, diciamo, caspita, ma quanto è attuale quel discorso del grande dittatore del 1940? Mette la pelle d'oca, ci fa in un certo senso preoccupare. Sono proprio contento che ci state scrivendo proprio questo, anche voi da casa. Il tutto sorridendo, smile, Nat King Cole. Non dimenticate mai di sorridere, ricordando che anche un sorriso può anche nascondere qualcosa di terribile, lo so. E Joker, per esempio, che ce lo ricorda. Però quale Joker? È difficile anche scegliere, perché nella storia, secondo me, nella storia di Joker, sono due quelli che si lottano il ruolo di Joker perfetto. Io direi che direttamente dal Cavaliere Oscuro, non a caso diretto da Nolan, non a caso con un Christian Bale superlativo, Joker, il primo Joker che ricordiamo e che ci piace tantissimo è quello di Heath Ledger, la nemesi dell'uomo pipistrello. Sono così diversi, eppure sono così simili.
No, tu completi me.
Tu sei spazzatura, uccidi per soldi.
Non parlare come uno di loro, non lo sei. Anche se ti piacerebbe. Per loro sei solo un mostro. Come me. Ora gli servi. Ma tra un po' ti cacceranno via. Come un lebbroso.
In questo Joker la risata quasi isterica non manca, ovviamente, una risata che nasconde il dolore, simbolo di follia e caos che emerge da quel ghigno perenne. Perché anche rimanendo serio, quel Joker, lo sapete, sorride sempre. Colpa del Glasgow Smile, sapete che cos'è? È un tipo di ferita, un segno perenne lasciato da un taglierino, da un pezzo di vetro, una cicatrice che dall'angolo della bocca punta come un sorriso verso l'orecchio. Glasgow perché pare che la pratica non propriamente edificante abbia preso piede proprio in Scozia negli anni 20. E poi, vabbè, e poi arriva lui. La risata di Joker di Arthur Fleck, vale dire Joaquin Phoenix, non è una sfida, questa sua risata, non è una provocazione. Però la cosa che colpisce di più è che sia un malessere, una reazione involontaria allo stress, al grande dolore, alla paura, il tentativo di omologarsi agli altri o nascondere un malessere profondo come gli abissi. Dalla scalinata, direttamente dalla scalinata dell'iconica scena di Joker e quello strano, folle balletto, in un battito di ciglia siamo passati. Il tempo di accennare un sorriso e siamo nell'aprile del 1869, guarda un po' dove vi porto, in una sperduta isola del Regno Unito, situata nel Canale della Manica. Qui, da quasi 20 anni, vive in esilio Victor Hugo. Siamo passati a Victor Hugo. E c'è il collegamento, tranquilli. Fra le mani ha dei fogli. Ha appena terminato di scrivere, infatti, il monologo finale del suo ultimo romanzo. Si intitola L'uomo che ride. Il protagonista si chiama Gwynplaine. Mutilato nel volto, in tenera età, ha delle cicatrici che lo costringono in un perenne ghigno. Qualsiasi emozione stia provando, immaginate nulla di più terribile. Quanto più la tristezza lo assale, tanto più esternamente il volto si contrae in un apparente sorriso, esattamente il contrario. La sua condizione lo ha tenuto ai margini della società. L'unico lavoro che gli è concesso è quello di fare il clown in un circo. Nel potente monologo finale, prima di lasciarsi morire nelle gelide del tutto indifferenti acque del mare, si può leggere così chiaramente che cosa? Beh, il DNA di quel personaggio che quasi un secolo dopo, prima in un fumetto, poi al cinema, con sempre maggior potenza emotiva, squarcerà i sentimenti di chiunque lo osservi.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May, but I know I'm gonna change.
dance that tune. When I'm back on top in June, I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die.
Zio Frank, anche quest'oggi ha mille storie, non a caso, perché questa That's Life nel Joker di Joaquin Phoenix ha un ruolo molto importante. Oggi ci sono ancora più connessioni del solito con voi a casa, perché nel frattempo è iniziato anche il Super G femminile. E pensa un po', Roberto, c'è chi ci scrive, c'è Malu che ci scrive: sto salendo sullo Stelvio sorridendo e ascoltandovi. Credo che stia salendo sullo Stelvio con un home trainer, perché credo che non sia possibile in bicicletta. Stiamo parlando di sport? Sì, perché da lunedì anche Mille Storie, sapete, segue i giochi. Noi adesso abbiamo un occhio a Bormio sul Super G, ma anche a Mille Storie. E lo facciamo a modo nostro, guardando alla storia, ripescando nel bidone dei ricordi gioie e dolori, lacrime e sorrisi. Oggi si mescolano sapientemente nel pentolone delle emozioni dello sport olimpico.
Ivana, fai volare l'occhio sul te. Via della Spiga, Hotel Cristallo di Cortina, 2 ore, 54 minuti e 27 secondi. Alboreto is nothing.
Questo lo ricordo per magari più disattenti o per coloro che magari la sentono per la prima volta, la nostra sigla che ci indica Milano-Cortina con questa mitica battuta di vacanze di Natale. Allora, si sta parlando di sorrisi, quindi parliamo di sorrisi. E sorride il nostro eroe sul podio. Vorrei vedere, ha una medaglia al collo, è del metallo più prezioso e pochissimi, forse nessuno, a parte lui, lo credeva possibile. Il motivo? Lo svela lui stesso appena sceso dal podio di Salt Lake City nel 2002. Dice: non ero certamente il più veloce, ma non penso di aver vinto la medaglia col minuto e mezzo della gara odierna. L'ho vinta dopo un decennio di calvario. Steven, questo è il suo nome, è australiano. Il suo amore per il pattinaggio di velocità nasce presto per lo short track. Possiamo dire che brucia le tappe, perché per esempio a 18 anni è già campione del mondo con la sua nazionale, con la staffetta australiana. Nel 1994 partecipa per la prima volta ai Giochi Olimpici e con la staffetta australiana è bronzo a Lillehammer. Questo per mettere un po' diciamo i puntini sulle i, perché quasi tutti quando ricordano quel giorno, che molti avranno già intuito a Salt Lake City, ricordano quel giorno come la storia di uno che è capitato lì quasi per caso, perché non è un atleta vero, uno che insomma ripeto è capitato lì per caso. Invece lui è un atleta vero, non è uno, ha una determinazione che pochissimi possono vantare nel curriculum. Sì, perché dopo quel bronzo olimpico di cui vi ho parlato, a Montreal che cosa succede? In una gara Steven è coinvolto in una caduta, accade nello short track, è all'ordine del giorno, però accade soprattutto che la lama di un avversario gli recide di netto l'arteria femorale, non so se avete presente che cosa significhi, perde qualcosa come 4 litri di sangue in fin di vita. Il resto è un calvario che pochi accetterebbero di affrontare. 18 mesi a recuperare il normale uso della gamba, ridare un minimo di tono muscolare, sessioni di fisioterapia, pesi e quella cicatrice che ad ogni sforzo sembra quasi lacerarsi. Sì, perché gli vengono applicati qualcosa come 111 punti di sutura. A 22 anni il solo tornare alle gare è già un successo. Però lui va oltre, sì, perché torna ai giochi, fa ciò che è pura utopia. Lui è a Nagano, e a Nagano in anella, un ottavo posto ancora in staffetta, e poi fa due gare individuali, nei 500 e nei 1000 metri, 19esimo e 21esimo, quindi lontano, lontanissimo dal podio. Chiunque a quel punto direbbe, bene, ho dimostrato tutto, ho dimostrato di poter essere ancora un atleta, sono tornato ai giochi, posso pensare ad altro. Secondo voi Steven che cosa fa? Beh, se arriva a Salt Lake City fa altro. Mette i giochi del 2002 nel mirino, ma prima scopre di avere un nuovo appuntamento con il destino. Cade in allenamento, si frattura due vertebre, sta 6 settimane con il collare, 2 mesi senza ghiaccio, senza poter pattinare. Così si ripresenta in gara. A questo punto un pizzico di fortuna glielo vogliamo concedere. Sì, perché la concorrenza interna per questa edizione dei giochi è abbastanza scarsa e la qualificazione diventa, se non agevole, un po' più semplice. Ed eccoci nel gigantesco stadio di Salt Lake City. Eccoci a quel giorno del 2002, di quell'edizione dei giochi. Quarti di finale, ed è un record già per Steven esserci. Nella sua gara arriva terzo e quindi viene eliminato, sì, perché ogni batteria, ogni quarto di finale manda avanti due atleti. Ma attenzione, pochi istanti dopo l'arrivo, il canadese Gagnon viene squalificato per scorrettezza e così Steven accede alla semifinale. Era terzo, passa in seconda posizione. Siamo alla semifinale, sa di non avere chance. Questo lo sa benissimo, perché è tutto tranne che sciocco Steven. Però ha una strategia. Che cosa fa? Si mette in coda, attende e specula. Vediamo, io cerco di rimanere attaccato al gruppo e poi vediamo che cosa succede. Beh, succede che all'ultimo giro ci sono due cadute e lui si qualifica per la finale come secondo. Prima era stato ripescato come secondo, qui ci arriva di suo. Dopo la semifinale che cosa c'è? C'è la semifinale, stessa tattica.
Sembra intenzionato ad attaccare e lo fa, passa all'esterno di Han, si produce un grande sforzo, mancano due giri al termine, è lì in testa, prova a staccare lì, Han in terza posizione, Turcotte in quarta, Bradbury ormai staccatissimo, Ono lì, ecco l'attacco di lì, però attenzione all'interno, l'attacco di Han, cadono lì, Han, e guardate cosa accade, incredibile! È incredibile, Steven Bradbury, senza aver fatto il minimo sforzo, avendo corso due gare, mi riferisco alla semifinale e a questa finale, letteralmente al risparmio, guardando gli altri correre, si vede premiare da una medaglia d'oro, davvero, davvero, sottolineiamo, incredibile.
Tutto vero, caro Roberto, che mi stavi dicendo, io questa non la sapevo proprio, tutto vero, tutto accade all'ultima curva, tra l'altro nel racconto di un giovane imberbe inviato, un pizzico acerbo, basito telecronista, di cui non ricordo il nome, però ecco, poi, prima o poi mi verrà in mente anche chi era. apro virgolette perché è Steven Bradbury adesso che sta parlando. So perfettamente di essere probabilmente la medaglia d'oro olimpica individuale più fortunata della storia. Ma questo non cambia il fatto che sono stato io a capitalizzare quando tutti hanno commesso degli errori. Chiuse le virgolette. E questa è la lezione di Steven Bradbury, l'atleta che mai più gareggerà, il ragazzo che ha saputo trovarsi al posto giusto, al momento giusto. Per lui, solo rispetto. E abbiamo chiuso con una grande, con Respect di Aretha Franklin, questa giornata così particolare. Però c'era un contest, vi abbiamo chiesto secondo voi qual è la canzone perfetta. Sono arrivati tanti messaggi e ha vinto questa. Devo dire che più azzeccata non poteva essere. A domani. Find me, oh, somewhere
red roses too. I'll watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself,